Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Stagione di Sottosopra. Non sapremo mai se questa sarà veramente la prima puntata, la seconda, la terza, ma noi la cominciamo veramente col botto, perché oggi non avremo un ospite, ne avremo due. Cosa dico? Due. In primis do il benvenuto a Gianluca.
Ciao Michela, benvenuti all'ultima puntata della quinta stagione.
Fantastico, e do anche il benvenuto alla terza puntata della quinta stagione a Luca.
Ciao!
Perfetto, lui saluta come al suo solito, anche perché stava arrivando da un'altra parte. Come al suo solito. Fantastico. Allora, vi presento subito velocemente un gradito ritorno che è il nostro, chiamiamolo secondo ospite, cioè Sergio Bersanetti. Ciao!
Ciao!
Eccolo qua, che ci aiuterà durante un pezzo di questa stagione e in una sorpresona che vi stiamo organizzando a parlare con i nostri ospiti. Ma voi volete sapere chi è? Lo vorrei sapere anch'io. Per questo ve lo presento così. Benvenuto FP.
Buongiorno FP. A tutti.
Allora,
no, ma io non svelerò mai il stata... nome finché non lo dite voi.
No, ma ha detto che ci tiene la privacy, per cui è FP.
Vabbè. Allora lo dico io, benvenuto a Francesco Paone.
Da questo momento sarò FP. Buongiorno, benvenuti alla sesta puntata dell'ottava stagione.
Evviva!
Alla grande.
Meraviglioso, fantastico. Prego Luca, mi stai guardando come se volessi fare una domanda.
Sì, no, non voglio fare una domanda, voglio dire che Francesco Paone andrebbe anche presentato, quindi presentiamolo. Chi è Francesco Paone? Lo chiediamo a Francesco.
E certo.
Dunque, diciamo che sono telecronista di Eurosport per quanto riguarda discipline invernali, mi occupo principalmente di salto con gli sci e combinata nordica, quindi parliamo della sezione nordica degli sport invernali, ho commentato in passato anche sci di fondo e biathlon, quindi questa diciamo è la mia occupazione principale. Quest'anno ho commentato anche partite di tennis durante l'Australian Open e durante la stagione calda collaboro per il sito OA Sport occupandomi di motori, quindi Formula 1 e MotoGP.
Cosa vuol dire OA?
OA voleva dire... oggi è il giorno degli acronimi sostanzialmente. E... OA, da quanto avevo capito, un tempo era Olimpia Azzurra, solo che poi sono sorti problemi di copyright con le Olimpiadi, che sembra un po' la puntata dei Simpson dove Kent Brockman dice la notizia che le Olimpiadi hanno citato le Spellimpiadi per l'utilizzo improprio del suffisso Olimpiadi, e praticamente il nome è diventato OA Sport.
Ho capito. Orcu Faus in piemontese, ma non viene, ma non importa, va bene così. Io so che c'è qualcuno che freme per fare una domanda, vai Sergio.
No, più che altro per giustificare la mia presenza qui, se no. Allora, diciamo, io in teoria sarei semplicemente l'insegnante di Francesco e anche di Max Ambesi, di cinese, coreano e polacco per quanto riguarda la pronuncia dei nomi degli atleti di quelle nazioni. Poi però in realtà con FP, diciamo, soprattutto polacco, esatto, per adesso, perché tu ne hai di più. Però noi, come ben sai, partiamo per la tangente, insomma, facciamo un po' delle cose strane, diamo i soprannomi agli atleti, ne valutiamo il peso sulla base di un'unità di misura che hai inventato tu e che l'Aigro e che io ho quantificato in 50 kg, ci trasformiamo in Homer Simpson, per citare Simpson di prima, e Mr. Burns, piuttosto che in Fantozzi e il mega direttore galattico, eccetera. E tutto questo perché Francesco, oltre ad essere un brillante giornalista, è anche una persona molto divertente e dai molteplici interessi. E per certificare tutto ciò, caro FP, noi adesso faremo con te un giochino che non oseremo proporre mai più a nessun altro dei nostri ospiti.
No.
Sei contento?
Sono felicissimo, sto sprezzando gioia da ogni orifizio, guarda.
Guarda, lo percepisco, non ti vedo, ma assolutamente c'è stato un scintillio qui che mi ha fatto capire quanto tu sia felice. No, in realtà è una cosa semplice. Il giochino si chiama Se io ti dico, quindi io farò tre domande che iniziano con se io ti dico poi una cosa e tu mi rispondi sulla base di quello che così ti viene in mente o ritieni più opportuno. Allora, cominciamo. Se io ti dico... Aspetta, questo l'ho preparata bene. Shinseki Evangelion. Shinseki Evangelion.
Ho perso per un attimo. Sarà Neon Genesis Evangelion?
Esatto. Bravo, esame di giapponese superato. Tu cosa mi dici?
Ti dico che è tuttora un anime, ma poi è diventato anche manga, di ormai 25 anni fa, il che ci rende tremendamente vecchi, che insomma ho seguito durante l'adolescenza. Sono più vicino alla tua età rispetto a quanto non sia vicino all'età di un ventenne, quindi questo ci rende tremendamente esperti.
Vabbè. Ma quello sì,
esperti e non vecchi.
Sì, esperti vecchi sono dobbiamo, perché comunque quando si scrive o quando si parla, uno dei le cose più difficili da fare è evitare ripetizioni, quindi bisogna saltare da esperto a vecchio, da G e così via, andando per la tangente. Comunque sì, ti dico che è un anime che ho seguito e ricordo molto bene durante l'adolescenza, quindi questo ha praticamente segnato la mia adolescenza, perché non è un anime molto leggero dal punto di vista delle tematiche, cioè parte come il classico cartone giapponese, proprio detto rozzamente, no, per tutti, il cartone giapponese, che poi non è questo, parte come il classico combattimento di robot, ma quello è solo un'esca, ti tira dentro e c'è tutta una serie di tematiche sostanzialmente che rendono l'opera qualcosa di molto più complesso, infinitamente più profondo e complesso di quello che appare dopo le prime due puntate.
Concordo, nonché lo rendono anche il miglior anime mai fatto sulla faccia di questo pianeta e oltre.
Guarda, se lo finissero, se lo finissero, sì, sarebbe bello, perché sostanzialmente la cosa interessante riguardo Neon Genesis Evangelion è che quando lo fecero la prima volta non fece assolutamente successo, e praticamente le ultime puntate sono state fatte in maniera veramente raffazzonata. Poi lo hanno ritrasmesso una seconda volta e ha avuto un successo clamoroso, e da lì ha appunto guadagnato popolarità globale. È stato deciso di fare un reboot di cui non si sentiva propriamente la necessità, ma poi in realtà se ne poteva anche sentire la necessità, e mi pare che l'ultimo film, perché sono quattro film, doveva uscire nel 2015, siamo nel 2021 e lo stiamo ancora aspettando.
Non è ancora...
Cioè, è una cosa incredibile, nel senso che è qualcosa che fa fatica ad avere una fine, ed è, se vogliamo, travagliato, è sofferto come è sofferta la tematica di Neon Genesis Evangelion.
Assolutamente sì, soprattutto considerato il fatto che ogni anno ci propinano vacanze di Natale reboot, per cui voglio dire, cioè riusciranno prima o poi a finire anche un Neon Genesis Evangelion, giusto? Se ogni anno dobbiamo assorbirci Christian De Sica, io prima o poi voglio assorbirmi anche la fine di Evangelion.
Beh, direi che
sì,
abbiamo scoperto
prima di morire noi.
Una passione. Beh, certo. Facci vivere ancora un po', per cortesia.
No, poi tutto questo, la cosa divertente che mi ha fatto venire in mente è che con un mio amico, che ho fatto suo malgrado io appassionare Neon Genesis Evangelion e non ha mai smesso di maledire il mio nome da quel giorno, mi ha detto una volta, edulcoro un po' tutto quello che mi ha detto, diciamo, ma quella testina di carciofo di Hideaki Anno, anziché fare un film su Godzilla, non poteva finire Neon Genesis Evangelion in tutto questo tempo, perché Hideaki Anno, che sarebbe appunto l'ideatore di Evangelion, nel frattempo si è dedicato ad altri progetti, cioè lui sa che deve finire questo reboot di Neon Genesis Evangelion, ma dopo aver fatto 3 film ha detto sì vabbè, ma adesso faccio altro nella vita, questo arriverà, state tranquilli. Tanto la gente invecchia, ma lui tranquillamente è convinto che prima o poi si giungerà una fine, o forse ci sta trollando tutti e non si raggiungerà mai alla fine.
Perché Godzilla tira come i sequel di Jurassic Park.
Sì, tira
e su questa io la chiuderei qua, perché...
sì, bravi. Abbiamo capito che ti piace... Mi piace questa serie, FP. Ascolta, se invece ti dico Sandra, soprattutto Nena, cosa ti viene in mente? Cosa mi dici?
Vabbè, Nena è la cantante tedesca, cantante di culto in Germania negli anni 80 e poi anche adesso. E Sandra, hai detto?
Sandra. Un po' sua sorella potrebbe essere la Sandra, quella di Maria Magdalena, eccetera. Era per introdurre un periodo, diciamo, no? Che so che così tu segui abbastanza a livello musicale.
Allora, tu segui abbastanza, tu non cercare di gettare le colpe sugli altri. Perché quando io ho trovato Give Gas, Ich bin Spaß, film di culto tedesco dell'83 con Nena e Marcus, e ti ho passato il link, tu te lo sei divorato, sii sincero.
Ma guarda che questa non è su di me, questa intervista, stiamo parlando di te.
Sei anche tu ospite, quindi tu non puoi avere l'onore di essere ospite, ma non avere l'onere di essere ospite.
L'onere?
Bravo.
Ho capito. Va bene, quindi... ho incassato il colpo. confesso. Beh, non c'è niente di male, comunque.
No, però diciamo che Sergio sta facendo un po' il, come dire, il battitore libero, quanto in realtà è complice di molte malefatte in tutto questo. Sta cercando di fare la parte dell'angioletto, quando in realtà... quindi facciamo un po' di debunking riguardo il suo reale ruolo.
Ma ascolta, quando queste canzoni sono uscite, però tu non eri ancora nato, avrei avuto 1 o 2 anni, come è nata questo interesse,
allora,
questa passione?
Allora, diciamo che io sono nato nell'85, quindi quel film che ho detto è dell'82 o dell'83.
Esatto.
E come è nata questa passione? Ma sostanzialmente, visto che... credo di aver avuto ricordi molto precoci di una babysitter che ascoltava molta musica dell'epoca e era una ragazza di 18 anni alla fine degli anni 80, cioè lei oggi dovrebbe averne 50 se non ricordo male, quindi cioè, voi immaginate cosa può essere un adolescente di fine anni 80 che sente tutta la musica dell'epoca. Io evidentemente ho avuto un imprinting di quel tipo e poi nel corso degli anni sono andato a esplorare le sonorità, la musica anni 80 e così via, e poi sono andato anche a ritroso, perché diciamo che la musica attuale la lascio ad altri, faccio anche fatica a definirla musica, e quindi per trovare qualcosa di interessante e così via, diciamo che mi sono sempre messo più a scavare nel passato e comunque ho trovato Nena. Adesso non ricordo neanche come nasce l'infatuazione, perché forse trovai una versione strana di 99 Luftballons, la famosa canzone, la canzone più famosa di Nena, e da lì comunque ci fu uno scavare, un appassionarmi al fatto che comunque sentendo le sue canzoni trovavo molto bella la sua voce, mi piaceva anche la sonorità come erano presentate, perché la produzione musicale tedesca degli anni 80 credo che sia una miniera d'oro per quanto riguarda il trash piuttosto che il cringe, definitelo voi come preferite. Quindi ci sono di quelle cose che è incredibile.
Non potete capire. Bravo. Guarda, mi hai dato proprio il là, perché a proposito di trash, arriva adesso la terza domanda. Se ti dico Eurofestival.
E beh, ragazzi, è un evento di culto l'Eurofestival. Era un evento di culto, spero che lo rimanga, perché per 3 giorni all'anno potevi spegnere il cervello, metterti davanti alla televisione e goderti tutto il peggio che ti può proporre l'intelletto umano. Cioè, è il brutto per essere volutamente brutto, il trash per essere volutamente trash, e diventa automaticamente un so bad, it's so good. Negli ultimi anni stiamo vedendo un po' un diradamento, una diradazione di questa tendenza. C'è più omologazione anche nell'Eurofestival, però diciamo che ho fatto in tempo a vedere di quelle cose che chi conosce l'Eurovision Song Contest ha nel cuore, ha nella mente. Cioè, ricordo quello del 2007 con la cantante tra virgolette ucraina tutta vestita d'argento,
Miss Domopa.
Sì, che era Vierka Serdiushka, mi sembra, adesso a memoria.
E poi darti il nome.
E allora, avendo a che fare con parecchi nomi non proprio ortodossi per lavoro, diciamo che alla fine i nomi anche più strambi te li ricordi. Quindi, però non chiedetemi come si chiama l'Epic Sax Guy moldavo. Lui è l'Epic Sax Guy, fine. Quello è il suo nome, è entrato così nella leggenda.
Non te lo chiederemo mai. Comunque, Gianlu, ci sei ancora?
È morto
Gianlu.
Vabbè. Ci sono
Gianlu, volevo solo dire che comunque all'Eurofestival non sono mai andati boom da bash.
Che culo, come si dice in gergo,
che salutiamo i boom da bash come tutte le puntate. Voi pensate questa babysitter che Imprinting ha dato, avrebbe potuto ascoltare Joy Division e invece no, noi ce n'ho Sandra e il suo Miro, Nena e anche il marito di Sandra, Michael Credo. Meno male che Miro non è andato a scuola in Italia, perché facili di battute.
No, ma ascoltava anche Joy Division, i Tears for Fears e così via.
Già ci siamo.
Allora già ci siamo.
No, comunque sull'Eurofestival io lo dico qua in trasmissione, così FP non può rifiutare. Ti invito a casa mia per la finale di quest'anno, ci saranno anche Luca e Michela ovviamente, che abitano qua vicino, facciamo una puntata in diretta speciale di Sottosopra, tipo la Jalapas Band quando commentava i mondiali di calcio, se vi ricordate.
Esatto!
Tu sostanzialmente stai, come dire, invitando a violare i DPCM che vietano lo spostamento tra regioni se non per comprovate ragioni di estrema necessità.
E beh, questa più necessità di così, scusa, eh.
Effettivamente.
Comunque no, dai, per quando faranno l'edizione di quest'anno saremo tutti liberi.
Ma sì, ma invece faccio io una domanda aperta ad entrambi i nostri ospiti. Ma se io dico, sperando di pronunciarlo nella maniera giusta, se io dico lissassia, che vi viene in mente?
A me niente.
Neanche a me.
Che è tempo di spegnere.
Ma vieni! Vi ho fregati tutti e due, io lo so chi è, non digitate con le vostre dittine sul computer.
Non ho neanche iniziato, se questo ti può far stare tranquillo, non ho neanche cominciato.
Voi lissassia, come l'ha detto Michi, come ti chiami? Mi chiamo Giovannin Lissassia.
No, pensavo fosse una malattia, io penso un po'.
Oh, io il famoso killer bulgaro Gatto Toffre.
No, comunque Michi, mi dispiace, comunque sei Lissassia, cioè voglio dire,
e infatti
sono triste per te.
Oh, è la prima vincitrice dell'Eurovision Song Contest.
Ahia, pensa.
Qua tutti a fare gli espertoni, poi alla fine ci facciamo veramente prendere in giro. No,
ci cadiamo qua sulla contadina svizzera.
No,
è andata all'Eurovision Contest.
Vergognatevi.
Vabbè. No, poi solo più una domanda per FP seria. La faccio adesso?
Vai.
Vado? Ok, allora. No, sembra un po' una sviolinata all'inizio, ma ha un suo perché in realtà. Caro FP,
quanto
allora
mette le mani avanti lui? Come le mette
siamo azzardi che sta arrivando alla coltellata. No, ascolta, tu lo sai questo, io apprezzo molto il coraggio con cui tu diciamo ti esponi nelle telecronache, ma soprattutto poi negli articoli che scrivi per blog piuttosto che siti internet eccetera, anche perché quello che tu dici, cioè non sono opinioni campate per aria, ma visto che sei molto preparato negli ambiti in cui operi, di solito sono analisi dettagliate che evidenziano magari criticità o piuttosto che certe situazioni. L'ultimo esempio che mi viene in mente è un articolo che fotografava un po' la situazione del fondo italiano, sia maschile che femminile, uscito un paio di mesi fa. Questo modo di porti ovviamente però ti espone a delle critiche, no? Da parte di certi tifosi, ma soprattutto di quegli addetti ai lavori che a torto o a ragione magari si sentono chiamati in causa, pensano che tu stia dicendo che non stanno facendo bene il loro lavoro, che sono inadeguati o quello che è, e quindi questi reagiscono. Ora, non temi che alla lunga questo tipo di fare giornalismo potrebbe frenare la tua crescita professionale intesa come carriera, perché come si sa in Italia purtroppo le conoscenze, gli amici, ma anche i nemici, a volte soprattutto i nemici, hanno un peso piuttosto preponderante, magari persino superiore a quelle che sono le tue indubbie capacità professionali. Ecco, ti sei mai posto questa domanda o secondo te è un problema che non esiste proprio?
Allora, non mi sono mai posto questa domanda, nel senso che comunque se mi viene chiesto di fare qualcosa lo faccio a modo mio, nel senso che non sono, diciamo, a compromessi ci scendo ogni tanto, però se non si può scendere a compromessi viene fatto un articolo di questo tipo, e comunque l'articolo che hai citato, no, sotto questo punto di vista è probabilmente eloquente, perché è andato a toccare determinate corde e determinati nervi scoperti. Però io non mi sono mai posto questo problema, nel senso che mi sono detto, dal punto di vista etico, è chiaro che se uno vuole fare un determinato mestiere e vuole avere una certa credibilità, visto che comunque mi sono costruito nel corso degli anni l'immagine di quello che dice le cose come stanno, che poi non è un'immagine, è proprio quello che sono, cioè nel 90% dei casi dico le cose come stanno, nell'altro 10% dei casi non dico le cose come stanno, semplicemente perché non si possono dire, perché altrimenti scoppierebbe la terza guerra mondiale. Quindi sotto questo punto di vista diciamo che ho risposto forse in maniera indiretta al tuo quesito, no? Nel senso che certe cose non le tiro fuori, perché altrimenti sarebbe veramente destabilizzante, non solo, cioè soprattutto per l'ambiente che verrebbe toccato, e sto sempre parlando dello sci di fondo in questo caso, perché è proprio argomento di strettissima attualità mentre noi stiamo registrando questa puntata. Comunque, per tornare sul discorso generale, io non mi sono mai posto il problema, perché mi sono detto più che altro, se devo essere, come dire, un paggetto, io non sono istituzionale, non sono pro sistema, non riesco a esserlo se il sistema è marcio. Sono per l'onestà intellettuale, cioè non avere altre padrone se non la propria coscienza, e quindi mi baso sempre su questo quando si tratta di scrivere qualcosa, o sempre fare una telecronaca. Ho sempre cercato di seguire questa filosofia, questo credo, se vogliamo, quello di essere intellettualmente onesto, e quindi non è un pensiero che mi tocca, o magari mi dico posso correre il rischio, cioè corro il rischio, perché comunque piuttosto che tacermi, perché stare zitto, preferisco dire le cose come stanno, piuttosto che fare la figura di quello che è intellettualmente disonesto e parla a convenienza o scrive a convenienza.
Bravo. Beh, così abbiamo dimostrato anche ai conduttori che non siamo due buffoni solo, ma siamo anche in grado di fare un discorso un po' più serio.
Non l'ho mai pensato su voi due, ma sugli altri due, giuro.
Stavo dicendo sugli altri tre, Gianluca, comunque avete compreso. Ma no, comunque sì, cioè, il discorso di Francesco è un discorso veramente notevole, perché comunque ce ne sono tanti, diciamo, giornalisti. Comunque siete iscritti all'ordine, sono giornalisti che, pur di tenere la poltrona in tanti sport, diciamo che evitano di parlare male di anche soltanto di metodologie, piuttosto che, senza andare a arrivare proprio a citare federazioni, pur di tenersi la loro poltrona. E io penso che probabilmente non sono così, non solo intellettualmente onesti, ma non gli interessa probabilmente neanche tanto lo sport che seguono a questo punto, perché, cioè, a me non verrebbe mai da fare una cosa del genere, dove si, cioè, sarei più come Francesco, perché comunque mi interessa, non solo sono un giornalista, ma sono appassionato, e quindi, cioè, ci tengo comunque a quel determinato sport o comunque a un determinato movimento. Adesso non sarei a scendere nei meandri della questione di quel bellissimo sport con la pallina gialla e la racchetta con le corde, no, dove adesso sono tutti fans, è tutto meraviglioso da un annetto a questa parte, anche meno. Però effettivamente la posizione di Francesco è encomiabile.
Ma diciamo comunque che io ho trovato di tutto. Diciamo che sono 12 anni che scrivo, ho iniziato a scrivere su un blog, poi finiti testate e così via. Sono 12 anni che faccio questo mestiere. Ti posso dire che ho trovato di tutto. Personaggi di qualunque tipo, cioè quelli che tu hai descritto, ho trovato personaggi, quelli che mi lasciano più inquietato sono quelli che credono veramente a quello che scrivono, che magari è assolutamente dettato da logiche di tipo, di simpatia, di amicizia, e sono fermamente convinti di quello che dicono, di quello che sostengono, di quello che scrivono, nonostante i fatti dicano tutt'altro. Quella devo dire che è la categoria più inquietante, più che mi mette veramente i brividi, perché tu hai citato una serie di giornalisti, di gente che fa informazione, che magari lo fa per interesse, e per quanto possa essere una cosa eticamente non gradevole, può avere il suo perché, nel senso, difendo i miei interessi, difendo il mio posto di lavoro, difendo il mio stipendio, e questo è il mio obiettivo. E vabbè, cioè, può essere una filosofia di vita condivisibile, non condivisibile, mettiamola così, comunque è un approccio. Ma chi invece non ha le fette di salame sugli occhi, ha i quarti di bue sugli occhi, ed è convinto di spiegare certe cose, a me ha sempre lasciato veramente con i brividi e con i muscoli tutti contratti, perché mi dico, ma posso capire l'interesse, posso capire l'onestà intellettuale, ma quello che stai facendo tu, ragazzo mio, che cos'è? Sei un tifoso che sta cercando di fare la groupie, e alla fine diventi una groupie se ti poni in quel modo lì.
Sì. Ma infatti le persone che mi lasciano più perplesso sono quelle che dicono bisogna tifare Italia a prescindere, ma anche no, perché così il paese non cresce, cioè che sia lo sport, che sia qualunque altra cosa, se tu nascondi la testa sotto la sabbia, fai finta che vada tutto bene, non si risolvono i problemi, quindi ben venga se c'è qualcuno che tira fuori, no, certe cose, ma non per cattiveria, ma perché magari si può stimolare una discussione, un confronto, e poi si può fare qualcosa. Eppure Francesco, tu lo sai bene, quanta gente poi ti scrive ragazzi state buoni, tifate Italia, forza Azzurri, eccetera. Ma che discorso è allora, questo, secondo me?
Tu stai aprendo due campi contemporaneamente. Uno riguarda appunto il fatto che bisogna tifare Italia a prescindere. Cioè, perché? Nel senso che io devo tifare per un atleta solo perché ha il mio stesso passaporto. Cioè, questo può essere una persona squallida, può essere la peggior persona del mondo, ma devo tifare per lui perché sono italiano come lui, e invece ci sono persone squisite, francesi piuttosto che spagnole, che non posso tifare perché sono francesi e spagnoli. Cioè, ma che concetto è? La bandierina di fianco al nome deve indirizzare il mio tifo? già questo è assolutamente sbagliato dal mio punto di vista. Cioè, non si può fare il tifo per nazione, si deve fare il tifo per persona, almeno io la vedo così. Poi, per quanto riguarda invece quello che dici tu, è effettivamente inquietante, nel senso che ci troviamo di fronte a un approccio istituzionalizzato, o se vogliamo più che istituzionalizzato, orwelliano, nel senso che bisogna dire che va tutto bene, nel senso che se dici che c'è un problema stai facendo il male del sistema. No, cioè, semmai stai facendo il bene del sistema, se il problema c'è effettivamente. E in realtà quello che tu dici, guarda caso, proviene sempre e solo dalle persone che sono vicine a chi viene messo tra virgolette sotto accusa o chi è in fallo. Quindi è evidente che loro ti diranno sempre di tifare Italia, di essere pro sistema, di difendere il sistema e così via, perché loro ne fanno parte, quindi loro sono parte del problema, ed è quindi evidente che chi è parte del problema dirà sempre che il problema non c'è, perché altrimenti viene messo in mutande.
Eh già, sì, ma è assolutamente vero. E mi ricordo, tra l'altro, quello che diceva Sergio, del tifare Italia a prescindere, di quello, ma sì, tanto ci sono, meno male, ci sono gli italiani. Mi viene in mente che, non so, una disciplina a caso, tipo l'atletica leggera, è stato per anni un buon motivo, cioè tu facevi atletica leggera per andare in gita, non per fare dei risultati, perché voglio dire, abbiamo portato atleti in gita a Olimpiadi, Mondiali, Europei, per anni e anni e anni, cioè gente che tanto c'erano i posti, tipo andavano i mondiali, c'erano i posti, correvano sotto il minimo stagionale per andare anche ai campionati del Parco Ruffini, che è un parco qua a Torino, però li portavi in gita e non si poteva dire niente, dovevi tifare per forza per loro e dirgli anche bravi quando arrivavano ultimi. E però così il movimento non cresce, bravo, non cresce, non crescerà mai.
Questo è esattamente lo stesso problema che da ormai un decennio ha lo sci di fondo italiano, identico. Si porta la gente in gita e se tu osi dire che la situazione è sbagliata, è proprio sbagliato l'approccio, perché c'è la gente che i ragazzi che vengono arruolati, e nel momento in cui vengono arruolati e arrivano alla squadra nazionale si siedono praticamente tutti, e quindi non importa il risultato, l'importante è partecipare. Il problema effettivamente dell'atletica leggera italiana che tu hai citato, ma che questa è roba vecchia di vent'anni, cioè vent'anni fa che è iniziato questo, sì, questo approccio.
Insomma, io sono vecchio.
Ma siamo tutti vecchi qui, tranne Sergio che ha 12 anni e finge di averne 50.
Mentalmente soprattutto.
Esatto, e comunque è esattamente lo stesso problema legato allo sci di fondo che Sergio appunto ha citato in precedenza. Che tu devi tifare per forza l'italiano, ma perché? Anche se non arrivano risultati, che poi è un discorso che va declinato, perché a seconda degli sport tu hai degli atleti che magari sono imprenditori di se stessi, come può essere il tennis, piuttosto che atleti che sono invece dipendenti pubblici a tutti gli effetti, come può essere l'atletica leggera piuttosto che lo sci di fondo, perché sono atleti arruolati in gruppi sportivi, in corpi militari, sono carabinieri, poliziotti, finanzieri e così via, che sono stipendiati dallo Stato, quindi dalle nostre tasse, e vanno in giro a spese dello Stato per fare la gita e vedere il mondo. Sì, ok, lancio un peso, faccio 100 metri, così, tanto senza neanche impegnarmi più di tanto, però intanto posso dire di aver vestito la maglia della nazionale italiana, di aver visto questa città, di aver fatto questa esperienza e così via. Lo sport agonistico deve essere agonismo, deve essere competizione, deve essere sputare sangue e dare il 110% quando si è in pista, non allenarsi in maniera tale da ottenere un livello decente per fare buona figura. Questo è quello che sta succedendo nello sci di fondo italiano in maniera devastante ormai da troppo tempo, tranne qualche piccola eccezione, e che succedeva nell'atletica leggera. Quindi se uno dice queste cose, che poi in realtà non vennero mai neanche dette in quell'articolo, si parlò di altro, si disse solo semplicemente i risultati sono al di sotto delle aspettative, e questo scatenò un putiferio. Questo argomento che stiamo trattando adesso, il fatto del sedersi, dell'accontentarsi di partecipare, è forse il male principale dello sci di fondo italiano. E tu hai citato l'atletica, che è la regina degli sport olimpici, così come lo sci di fondo può essere considerato uno degli sport principali delle discipline olimpiche invernali, e hanno in comune il fatto che sono due discipline dove comunque bisogna far fatica,
tanta fatica. Ma visto che siamo verso l'anno olimpico, ovviamente
non siamo verso, siamo nell'anno olimpico, siamo.
No, perché quello invernale,
scusami,
stavo facendo una cosa,
siamo nell'anno biolimpico, siamo nel biolimpico.
Tu che previsioni ci fai, Francesco?
Secondo me nevica.
Può darsi, farà anche un po' più freddo di adesso. No, secondo te, rispetto agli sport che segui di più, così, le tue telecronache, che fine faremo?
Allora, diciamo che se guardiamo quello che è successo nei mondiali di quest'anno, perché comunque alla fine dobbiamo considerare che le Olimpiadi sono gare con delle medaglie in palio, gare secche, e se noi prendiamo le gare dei mondiali preolimpici, quindi dell'inverno che è appena finito, possiamo farci un'idea di quale sarebbe eventualmente il medagliere virtuale, no? Diciamo che l'Italia nelle gare dei mondiali preolimpici ha tirato su 9 medaglie, che proprio poche non sono, però nessuna d'oro. Questo è un dato importante. E il punto è che l'Italia viene da un'edizione olimpica che è stata quella di Pyeongchang, molto ricca, con 3 medaglie d'oro, e siamo andati in doppia cifra come medaglie complessive, adesso non ricordo se 11 o 12. L'obiettivo potrebbe essere quello di ripetere quanto è stato fatto a Pyeongchang. Non sarà semplicissimo, ci sono diversi sport dove ci sono grosse carte da medaglia. Allora, quelli che commento io su Eurosport, che sono stato con gli sci e la combinata nordica, praticamente le possibilità di medaglia sono pari allo 0,1% per 1% per quanto riguarda la combinata nordica, 0% per quanto riguarda il salto con gli sci. Poi, sulla base di quello che si è visto quest'anno, poi sono discipline dove i valori possono cambiare in maniera importante da un inverno all'altro, e quindi, però comunque quelle non sono due discipline dove l'Italia a Pechino dovrebbe raccogliere medaglie. A Pechino, che poi non sarà solo Pechino, sarà anche Zhang Jiakou, e adesso Sergio mi dirà se l'ho pronunciato correttamente.
Bravo, e guarda, sono commosso.
Hai visto? Credi che sei un ottimo insegnante? Perché tu spieghiamolo il discorso. Ecco, va bene. Direi che possiamo anche smetterla di imbrodarci da soli. Comunque, il discorso è che le Olimpiadi... Sì, va bene. Se vuoi continuiamo, possiamo riempire tutta la trasmissione con lodi sperticati. Ok.
No, voglio farti ancora una domanda, vai.
Sì, comunque dicevo, il concetto qual è? Che sono classificate come Olimpiadi di Pechino, ma Pechino è la capitale della Cina, le gare della neve saranno in dei cluster a centinaia di chilometri di distanza. Uno appunto è Zhang Jiakou, che è nel nord-ovest estremo, e c'è l'altro cluster che è a metà strada tra Pechino e Zhang Jiakou, che dovrebbe essere Yanqin. Poi Sergio andrà a controllare se l'ho pronunciato correttamente. E diciamo che in queste Olimpiadi, nominalmente a Pechino, in realtà in 3 località differenti, l'Italia si aspetta di raccogliere tanto, soprattutto nello sci alpino. Nel biathlon, se si tornerà ad avere quello che si è visto un paio di anni fa, c'è lo snowboard che può portare tanto, e le discipline da budello, quindi come per esempio soprattutto lo slittino, e poi sul ghiaccio c'è lo short track piuttosto che il pattinaggio di velocità. Sono questi gli sport su cui l'Italia punterà principalmente per avere un medagliere degno di questo nome. Poi bisogna sempre ricordarsi che sono gare secche, e le gare secche possono presentarsi a sorprese, e questo può essere un bene o un male a seconda della parte che ti ritrovi. Se sei favorito e vai male, rischi di rimanere con un pugno di mosche nella gara, in una gara che c'è una volta ogni 4 anni. Al contrario, ci sono atleti che si sono messi a posto la carriera vincendo una gara, magari l'unica gara della loro carriera vinta, ma proprio quando veniva assegnato l'oro olimpico.
Certo.
Giuliano Razzoli,
giusto.
Ma Razzoli ha vinto anche più di una gara. No, Daniela Ceccarelli, per esempio. Daniela Ceccarelli ha vinto una gara in carriera, l'oro olimpico.
La cecca.
Vero, vero. Bene,
ma
allora ti
non
faccio
è l'unico esempio,
ma...
No.
Penso che ce ne possono essere
tanti,
un discreto quantitativo di esempi così.
Decine.
No, ti faccio le ultime due domande. Una che vale per tutti e questa invece che è proprio personalizzata un po' per te. Io per fortuna conosco, non di persona, conosco te, conosco Dario Pupo, Massimiliano Ambesi, insomma un tot di commentatori televisivi, tutti che pizzicano l'R, io compresa. Secondo te c'è possibilità che io venga un giorno data a lavorare ad Eurosport?
Guarda, le possibilità sono comunque non nulle, nel senso che nella vita non si può mai dire niente. Devi solo trovare innanzitutto uno sport che ti possa piacere, di cui ne sai qualcosa. E per esempio puoi iniziare a studiare, seguite il Titanic come sport.
No, il divaning. Io sono fortissima in divaning, cioè seguire lo sport dal divano.
Ragazzi, cioè, ragazzi, io ho visto le Olimpiadi di Tokyo che hanno messo dentro di quelle robe. Cioè, non vedo perché non ci possa essere il divaning. A parte che siamo in giorni di Sofagate, quindi potrebbe essere proprio lo sport del momento. E quindi potresti. Beh, allora, innanzitutto, devi fare un progetto a lungo termine, nel senso che si dovrà fare in modo di creare il divaning come disciplina olimpica aggiunta a Milano Cortina 2026, tanto siamo in Italia con gli agganci di Sergio presso i comitati olimpici piuttosto che di altri, faremo in modo di inserire il divaning su neve però come disciplina olimpica a Milano Cortina. Tu essendo fortissima potrai vincere una medaglia e dal 2030 potrai commentare su Eurosport il divaning.
Via. Comunque Francesco ti faccio i complimenti. Perché riuscire a rispondere in modo così professionale a una minchiata di veramente Michele ha sparato, ti faccio i complimenti. Grande, sei il mio idolo da oggi, giuro.
Si è allenato con me, quello è il problema, hai capito? Lui è da qualche anno che sente le mie cavolate quasi quotidianamente, quindi...
Cioè, mi hai stupito, ma, complimenti. Ma
ti spiego anche perché sono allenato. A volte nel salto con gli sci può capitare che ci siano lunghe pause perché c'è troppo vento, quindi bisogna aspettare e tu rimani in onda. E cosa fai? Devi intrattenere in qualche modo lo spettatore. Quindi ho sviluppato una capacità di prendere anche la minima, il minimo spunto e portare avanti qualcosa. E mi è capitato 2 settimane fa a Planitza, che Sergio non so se abbia registrato, abbia seguito. Planitza è un posto in Slovenia, località di culto perché si può fare il record del mondo, e c'è stata una gara che sono rimasto in onda per 2 ore in cui avrò commentato salti per 20 minuti, l'altra ora è 40 minuti a commentare, a raccontare. Io a un certo punto non sapevo più cosa fare, mi sono messo a parlare dell'architettura dei trampolini, perché sì, a un certo punto... Tu c'eri, cioè tu hai sentito quando ho parlato di Iron Mountain nel Minnesota, ecco quindi è perché io riesco a restare serio, cioè è per questo, perché ci ho fatto il callo, quindi niente,
bravo,
una cosa che
sei il mio idolo,
non sembra normale, bene, sono contento, lo metto nel curriculum vita, aspetta.
Hai proposto per la prossima stagione di LOL, se almeno rimarrai serio.
Non sempre è facile, a volte sono stato sorpreso anche da chi faceva le telecronache con me.
Vabbè. Già strano con Massimiliano. Va bene, dai, ti facciamo l'ultima domanda. Vabbè, lo so, ma guarda che noi,
come, già finito?
Se non lavoriamo, lavoriamo sempre. È già finito. No, guarda, se vuoi io non ho problemi.
Cioè, mi stupisco sempre di queste domande che ci fanno gli ospiti, perché un po' con le domande ogni tanto pazzoidi che facciamo, però ci viene chiesto, ma è già finito? Cioè, masochisti però, i nostri ospiti, voglio dire.
Sì, no, facciamo poi un'altra puntata, assolutamente.
No, se Francesco hai voglia, tanto i nostri ascoltatori stanno dicendo che sentono di sì, per cui facciamo un'altra puntata, no? Tanto da qua a quest'inverno ce n'è da dire.
Vabbè, ah, sicuramente possiamo parlare di quello che si vuole, di divaning soprattutto.
Ad esempio.
Esatto. Ogni puntata infamiamo uno sport, un musicista. Guarda, e io parliamo dei Bundabash, ci tengo a precisare.
No. Io mi candido per il Sepakta Crow, per favore.
Guarda, va bene, te. Va bene, va bene.
Io lo adoro.
Quello è uno sapere sport come serio.
Ma in Italia non lo conosce nessuno, quando dico questo nome si mettono a ridere.
No, io comunque so che stanno lavorando ai
Vuoi
fianchi
spiegare
dei
che
coni
cos'è si fare...
Vai.
Io, beh, è una specie di pallavolo con i no, piedi praticamente. Tu devi spiegarlo?
No, io non ci penso neanche, questa è roba tua e
ecco.
Pensi tu.
E no, è divertente, praticato nel sud-est asiatico essenzialmente, tasso di infortuni altissimo perché questi non so come fanno a non slogarsi le ali tutte le volte che alzano la gamba, però è molto bello e l'ho scoperto grazie ad Eurosport tra l'altro, quindi...
Ma tra parentesi, voi l'avete visto Ronaldinho che gioca a ping pong, quella sorta di ping pong con il tavolo piegato soltanto di piedi?
No.
Sì, ecco, io l'ho visto. Che adesso... Non ricordo come si chiama, ma è quel tavolo paraboidale, definiamolo così,
sì.
Che è una sorta di ping pong con i piedi.
Il divanipong.
È una cosa del genere, il divanipong, famosissimo divanipong. Tra l'altro lo puoi fare solo dopo essere pieno di droga stile Ronaldinho.
Certo.
Che salutiamo. No,
salve.
Ma soprattutto io ho visto su Eurosport, questo non dovrei dirlo, ma l'ho visto lì anni fa, ricordo, una notte d'estate, avete presente quelle notti con tipo 35 gradi e l'89% di umidità, qui non riesce a dormire, ho acceso Eurosport, tipo alle 3 di notte c'erano dei tizi in Germania però che giocavano a ping pong con un pallone da calcio e con la testa. Quindi credo che Ronaldinho non abbia inventato niente. Ma perché?
No, Ronaldinho.
Domanda, ma perché?
Perché? Così.
Ma con sottofondo Sandra.
Beh, no, però Ronaldinho l'ha portato a un nuovo livello perché i tipi tedeschi erano sani.
Ah, beh, certo.
Comunque sì, chi è arrivato a... sicuramente tu sei sano se vuoi giocare a ping pong con la tua testa.
Comunque chi è arrivato fino in fondo a questa puntata veramente gli faccio... No, veramente no, perché da qua comincia veramente il delirio. Prima era interessante, adesso veramente il delirio.
E manchi tu, Gianlu.
No, vabbè, ma io vi ascolto volentieri, siete troppo forti.
Troppo
forti. Dai, fai l'ultima domanda, Michi.
Dai, Francesco, così poi ci risentiamo per una prossima puntata, né? Allora, questa è la solita domanda che noi facciamo a tutti quanti. Per cui, dai un voto da 1 a 10 al tuo progetto di vita lavorativo e al tuo progetto di vita, appunto.
È una domanda easy, proprio per chiudere.
Aspetta, e devi indovinare che voto ha dato Massimiliano delle sue cose. Adesso non mi ricordo quale ha dato, ma dai fai una media. Vai.
Allora, sul mio progetto lavorativo da 1 a 10?
Sì.
Diciamo 7,5. Mentre sul mio progetto di vita 7.
Bene, bravo, dai.
Per quanto riguarda...
Bello vedere una persona soddisfatta, dai.
Va bene.
Soddisfatta, siamo... Discreto più che discreto.
Beh, 7,5 e 7, dai, sono mica brutti voti.
Buono, eh.
Perché c'è sempre da migliorare, ma nel frattempo la soddisfazione non deve mancare, ecco. Scusate, ho avuto questa titubanza perché mi è venuto in mente gli infatti, quindi... Va bene,
sette madonne della dolorete.
Allora, guarda, ti esonero dalle domande...
No, ci stavo pensando quanto può aver dato Massimiliano, quanto può aver dato 8,5.
Dai, Ding, grazie per aver partecipato. No, sbagliato.
Al prossimo concorrente.
Al prossimo concorrente, vediamo la prossima puntata se indovini.
Che ha detto
10. Però io non sapevo quali sono state le risposte che hanno dato gli altri concorrenti, altrimenti andavo per esclusi.
No, non le fa nessuno. No, no, ti devi andare a sentire il podcast se lo vuoi sapere, oppure indovini al prossimo giro. Va bene, grazie Francesco di essere stato tra di noi, ma lascio la chiusura.
No, 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 chiudi che mi ti lascio pure la parola.
Pace. Va bene, e allora ringraziamo di nuovo FP Francesco Paone per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Perfetto, ringraziamo SB Sergio Bersanetti per averci tenuto compagnia e aver fatto tutte le domande scomode a Francesco.
Grazie, si può far di meglio, ma ci penserò poi.
Guarda, tanto abbiamo detto che ci risentiamo, appunto. Non dormirci la notte. Grazie Gianluca e Luca.
Grazie e ciao.
Grazie a te, M. Ciao.
M non è carino, però.
Lo so, ma l'ho detto apposta. Cosa pensi?
Va bene, ci trovate come al solito su Spotify, su sottosopra.club, everywhere. Un bacio a tutti, ascoltatori. Ciao.